cosa significa un salmo per noi quando lo recitiamo. Io vi faccio una domanda: tu, quando reciti, leggi, preghi un salmo, che cosa ti aspetti? Di far piacere a Dio? Di ricevere qualche dono, qualche grazia particolare? Che cosa ti aspetti? È il senso dei salmi. I salmi non sono preghiere per chiedere, sono preghiere nelle quali è Dio stesso che parla e ci mette sulle labbra le sue parole e abbiamo un dialogo personale con Lui. È questo che si può ottenere, il piacere di entrare in un dialogo che Lui ha scelto. Ecco, questo è importante. Vi ho detto l'altra volta nel primo incontro, i salmi sono poesie. Non cerchiamo nei salmi della... ci sarà anche della teologia, ci sarà quel che volete voi, ma sono soprattutto poesie, parlano con delle immagini, parlano con degli riferimenti, si catturano l'attenzione perché ci prendono. Il nostro problema è che noi recitiamo i salmi, cantiamo i salmi, diciamo i salmi, ma il problema sarebbe goderli. Purtroppo quando siamo in assemblea non possiamo permetterci di fare un'esperienza a parte, ma quando li leggiamo da soli probabilmente riusciremo ad avere forse questa esperienza. Alla fine del salmo non aspettatevi nulla, godete il piacere di essere entrati in dialogo con Lui, ed è stato Lui che ci ha offerto il tramite, le parole. Quindi il salmo è un godimento di un dialogo con Dio. Questa sera, noi l'altra volta abbiamo parlato del salmo 1, cioè il portale d'ingresso al... Fabrizio, ben arrivato.
Grazie.
Noi siamo entrati, il portale d'ingresso con tutto il suo valore, nella scheda precedente avete comunque tutte le indicazioni. Questa sera io affronterò un salmo forse tra i più belli, tra i più affascinanti, un salmo che è definito il canto mistico, tanto è bello, tanto esprime bene, quindi lo godremo. Io farò così per procedere: prima proietterò il salmo, così semplice, con delle immagini. Alla fine vorrei farvi sentire una rilettura di quel salmo fatta da un altro autore, sono due video diversi. Allora noi adesso iniziamo, siccome stiamo facendo una meditazione, e la preghiera non è solamente quando diciamo delle formule a memoria, ma quando il cuore si scalda perché Lui ci sta parlando, quelle sono preghiere. La preghiera vera è quando Dio ci prende, scalda il nostro cuore. Allora facciamo, rimanete pure seduti, con un segno per noi classico, fondamentale, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Tutto si riassume in questo gesto.
Avete in mano la scheda? Avete la scheda in mano? La seguiamo. Il testo del salmo lo vedete sopra, poi ci torneremo per capire anche come questa poesia è presentata e inquadrata. La premessa: questa composizione è stata definita canto dell'amore mistico e merita veramente questo titolo. Ha tutti i caratteri della poesia più vera, della contemplazione mistica più alta. La nostra cultura attuale, superficiale e distratta, ha accantonato Dio e ora però è testimone di una rinascita del desiderio di Dio. Non è un rimorosa, ma c'è una richiesta di Dio, magari nel modo sbagliato, su piste sbagliate, ma c'è questa ricerca. Mi limito a citare un brevissimo passo di una poesia del poeta del dissenso sovietico Aleksandr Zinoviev, ateo, che chiede a Dio di esistere perché senza di Lui la vita gli sembra angosciante, insopportabile. Lo cito: ti supplico, mio Dio, cerca di esistere almeno un poco per me. Apri i tuoi occhi, ti supplico. Non avrai da fare nient'altro che questo, seguire ciò che succede. È ben poco. Ma o Signore, sforzati di vedere, te ne prego, vivere senza testimoni, quale inferno. Per questo, forzando la mia voce, io grido, io urlo, Padre mio, ti supplico e piango, esisti. È la ricerca, se volete, di Dio, forse di un Dio più autentico, più vero. Questo salmo è attribuito a Davide in un momento difficile della sua vita, quando, perseguitato dalla gelosia del re Saul, si rifugia nel deserto di Giuda. Ecco, lui è lì, in una situazione di solitudine, in pratica di abbandono, con un desiderio forte di tornare a vivere che gli è impedito. Difatti, questo salmo risente molto dello stato d'animo di una persona cacciata, mandata in esilio. Allora, adesso brevemente, questa composizione risente delle ondate del cuore, cioè capite, si succedono, ed è importante che le cogliamo. Poi, quando avremo tempo, magari lo rileggeremo con calma. Non offendetevi se vi dico, qualche volta, invece del 50 Ave Maria del Rosario, si può leggere un salmo e lasciare che invada l'animo. No, la Madonna non se ne va male, state tranquilli, me l'ha detto. Dunque, abbiamo quindi i tre atteggiamenti tipici dell'uomo. Primo, in cammino, il cammino e la ricerca, l'intimità con quanto si è cercato e trovato, la difesa di ciò che si è conquistato, perché è minacciata. Quindi sono tre momenti da tenere presenti. Difatti, sotto vi ho citato i versetti 2 e 4, sono il canto della sete di Dio, contemplazione e lode nel Tempio. 5 e 9, canto della fame di Dio, perché passa anche a quello, veglia e lode nel Tempio. E infine i versetti 10 e 12, il canto del giudizio di Dio, gli avversari mi vogliono sottrarre quanto possiedo. Faccio un excursus molto breve sul Salmo e poi mi fermerò per un momento di esegesi vero e proprio. Voi sapete che cos'è l'esegesi? È una parola che viene dal greco, exegeo, tiro fuori, apro. È come dire, se mi permettete, perché vale non solamente per i Salmi, ma anche per il Vangelo. Letto, secondo me, a parole chiuse, non ci dice molto, ci sfiora. Le parole del Vangelo, ma in genere della Bibbia, sono molto pregnanti, vanno aperte, perché ci dicono che cosa contengono. Allora diventano davvero una ricchezza. E più si scava, e più si trova. Questa è la caratteristica. Il Salmo si apre con un grido. Dio, dall'aurora io ti cerco, di te ha sete l'anima mia. Non solo sete d'acqua, acqua che plachi l'amarezza della solitudine, della delusione, del tradimento. Voi capite che poi queste cose si possono riversare sulla nostra vita. Situazioni del genere le possiamo avere anche noi, momenti del genere. Tutto cambia nel momento che incontra colui che lo ha scelto e l'ha dimenticato. Il deserto non c'è più. La grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. A questo punto lui capisce che l'investimento su di lui ti paga completamente. Uno dei nostri grossi problemi è che noi abbiamo un rapporto molto fragile, molto debole con Dio. I santi che l'hanno vissuto, che lo vivono ancora, perché di santi ce ne sono ancora in circolazione, hanno un sentimento molto più forte, non è che siano più bravi di noi, hanno una passione molto più grande. Dio diventa un investimento della vita, qualcuno di cui si sente il bisogno, non perché gli diciamo delle formule imparate a memoria, ma perché davvero riusciamo a immedesimarci con Lui, a vivere. Tutto cambia nel momento, la tua grazia vale più della vita, le mie labbra diranno la tua lode. Quell'incontro diventa banchetto di festa, la seconda parte, mi sazierò come all'autoconvito. È il Signore che lo ospita e l'angoscia della solitudine lascia il posto alla serenità e alla gioia dell'incontro. Nel silenzio della notte ripensa alle infinite attenzioni che l'amico gli ha riversato, alla sua fedele protezione. Questo è molto importante, e ve lo dico così, anche se non riguarda questo argomento. Quando eravamo ragazzi, le suore che ci preparavano la confessione ci dicevano che ci vuole il dolore. Il dolore per che cosa? Per delle cose che io avevo desiderato, che avevo cercato. Da che cosa può nascere questo dolore? Poi non parliamo del dolore perfetto. Cardinale Martini diceva: non cominciate mai la confessione dicendo i peccati, che non sono la cosa più importante. La cosa più importante è quello che Dio ha fatto per te. E se te la ricordi, allora capirai anche la distanza che si è creata per certe scelte. Stavo parlando dei bambini, che sono, ma per noi adulti il peccato è un distanziare Dio da noi, non ce l'accorgiamo nemmeno, c'è qualcosa che lo sostituisce che poi ci deluderà. Quindi, per cui è molto importante ricordare. Ricordare è una parola che viene dal latino ricordare, tenere vicino al cuore. Certe cose vanno tenute vicino al cuore, persone che hai incontrato, con cui sei vissuto, persone con cui hai legato amicizia, persone che hanno avuto una grossa ricaduta su di te, vanno ricordate, non un fatto di memoria, è un fatto di cuore. Quando il condannato alla croce, che è morto vicino a Gesù, si è congedato, gli ha detto: ricordati di me. Bellissimo. Non gli ha chiesto: fammi scendere dalla croce, fammi scappare via, liberami. No, tienimi vicino al cuore. È una cosa bellissima, una preghiera tra le più belle che noi possiamo pensare. Ricordati. Nel silenzio della notte ripensa alle infinite attenzioni che l'amico gli ha riservato e alla sua fedele protezione. Penso a te nelle veglie notturne, a te che sei stato il mio aiuto. È tornata la serenità. Quel vuoto, quel deserto, quella sete, quella brama si è spenta. Torna, ma in un contesto diverso, il ricordo di chi lo ha tradito e abbandonato. Terribile sarà il loro destino. Quindi a questo punto si affacciano nella sua mente anche persone, in realtà, che le hanno fatto soffrire, le hanno dato sofferenza. Scenderanno nel profondo della terra, dati in potere alla spada, diverranno preda di sciacalli. Poi ci fermeremo su queste parole. La gioia del re e di chi gli è fedele e la sconfitta di coloro che gli hanno mentito chiude questa deliziosa composizione. Il re gioirà in Dio, anche chi gli è stato fedele, e si glorierà, mentre ai mentitori verrà chiusa la bocca. Adesso io volevo farvi così, aiutarvi a fare una constatazione. Pensate a questa poesia come parla attraverso immagini, simboli. È poetico, è la poesia che parla così. Noi abbiamo il linguaggio dell'informatica, il linguaggio della matematica o della geometria, sono altre cose. Questi parlano per simboli. Notate, per esempio, il deserto è il luogo dove manca tutto, dove la vita è sempre sul limitare della morte. L'esperienza del deserto è paragonabile a quella di una sete mortale, di un'arsura intollerabile, un'arsura che va al di là di quella fisica, rivela un profondo disagio dello spirito. Ecco, questa è una prima parola, il deserto, è il fondale della prima parte. L'aurora è annunciatrice del giorno, è una premessa di vita, promessa di vita. Il salmista cerca istintivamente colui a cui deve tutto della vita e trova solo il deserto. terra deserta, arida, senza acqua, è l'immagine che rende bene lo stato d'animo del protagonista. Il tradimento e l'abbandono hanno reso la sua anima come un deserto di morte. Notate la ricchezza di questi riferimenti, di queste immagini, la potenza della poesia. Il santuario è un altro messaggio, un'altra immagine, sta per l'incontro, non è semplicemente una costruzione. Sta per l'incontro che cambia il deserto in una terra fiorita e la tristezza in una festa. Dell'incontro torna la serenità e la sicurezza. L'autoconvito. Quella solitudine, quella sete atroce hanno lasciato il posto alla festa, al banchetto. È un profondo cambiamento interiore che sazia lo spirito. Ecco, vedete queste immagini che si succedono nello svolgersi della poesia, che poi non è lunghissima, ma è molto ricca, molto provocante. Poi parla del mio giaciglio, sta per la quiete della notte, quando tacciono tutti i rumori e l'orante ritrova la parte migliore di sé nel ricordare i benefici ricevuti. Poi un'altra immagine molto bella, la tua destra, indica la fermezza e la forza con cui Dio assiste e accompagna quelli che ama. Le ultime immagini riguardano un po' coloro che gli hanno creato problemi. Profondo della terra, andranno nel profondo della terra, indica nella tradizione di Israele lo Sheol, luogo in cui vengono confinati i viventi ridotti a ombre. E poi saranno preda di sciacalli. Sciacalli sono animali, lo conoscete anche voi, immondi, che si nutrono delle carogne degli altri animali. È il destino dei mentitori. Sarà essere preda di animali immondi. Vi ho voluto rimarcare queste cose qui, lo faremo anche in seguito negli altri salmi, perché se non cogliamo la forza delle immagini, la suggestione delle immagini, perdiamo molto di questa preghiera, che è una preghiera, vi dicevo all'inizio, di godimento, non è una preghiera per ottenere, quelle sono altre cose, è una preghiera per godere un istante, un'intimità, un momento di liberazione. Adesso entriamo nell'esegesi, ovviamente un'esegesi molto sommaria, ma comunque è bene farla. Vi ho detto prima cos'è l'esegesi, è l'aprire lo scrigno delle parole. I pronomi personali, io e tu, ci dicono che la preghiera è rapporto io-tu, non monologo, dialogo. Molte preghiere, da quello che ho sperimentato, sono dei monologhi in cui colui che parla fa le due parti, prega, domanda e si risponde, però è un monologo. Qui invece c'è proprio un'apertura. La preghiera di ascolto, Dio parla e io taccio, è probabilmente la più alta e la più difficile in assoluto, perché richiede un rapporto profondo con Dio per non correre il rischio di porre domande e di darsi delle risposte. Io qualche volta sono stato anche cattivo, ho chiamato molte nostre preghiere accattonaggio spirituale, nel senso che chiediamo fai questo, di questo intervieni, fai, guarisci. Il Padre vostro che è nei cieli sa quello di cui avete bisogno prima che glielo chiediate. Parole tolte dal Vangelo secondo Matteo al capitolo 6. Quindi non è che dobbiamo informare Dio sui nostri problemi, li sa. Semmai può essere uno sfogo. Ma la preghiera diventa davvero deludente, arida, poco respiro, quando diventa semplicemente un rincorrere dei problemi coinvolgendo Dio. Io credo che sia una delle cose più delicate da ripensare, la preghiera. Noi viviamo di orazioni. Orazione è una parola che viene dal latino os oris, bocca, bla bla bla. Cioè, parliamo. Addirittura con frasi imparate a memoria. Quando mai tu hai parlato ai tuoi genitori con delle cose imparate a memoria, ti dico, ma scemo, parla come mangi. Non l'abbiamo mai fatto, perché erano persone con cui avevamo un contatto diretto. Perché con Dio non riusciamo? Perché siamo stati abituati. Accetterà solamente delle formule standard che ci sono state scritte, che noi abbiamo mandato a memoria. Però non so quanto sia preghiera questo. Forse qualche volta riuscirà a spremere dal nostro cuore qualche sentimento, ma non è la vera preghiera. La vera preghiera è il dialogo, è l'abbandono, ha una sorta di danza, e Dio fa il passo. Accanto ai due attori ci sono anche il tempo e lo spazio in questa poesia, con l'accenno all'aurora, poi al deserto e alla terra arida senza acqua. Cioè, vedete, il fondale di questa poesia è una realtà molto cosmica, molto grande, molto ampia, dove ci sono anche le creature inanimate. Il credente proteso alla ricerca di Dio scopre che senza il suo Signore egli è come terra arida, tanto che prova la sensazione di sete quasi si trovasse nel deserto. L'arsura della terra, desertica, arida, senza acqua, viene indicata con un'iperbole tipicamente orientale, abbondanza di parole e di gesti, ecco, tipico della poesia orientale, dove le parole vengono moltiplicate quasi quasi per caricarsi di significato, vengono ripetute. Nella Bibbia l'arsura della terra è una maledizione. Questo specialmente nei testi più arcaici della Bibbia, perché la terra arida non porta frutto, è sterile. L'arsura, maledizione da una parte, e la sete, desiderio di Dio dall'altra. Ecco la situazione in cui si trova l'orante. Procedo. Così nel santuario ti ho cercato. Il tempio è il luogo migliore per il dialogo con il Signore. Tenete presente che secondo la tradizione di Israele Dio abitava nel tempio in una stanzetta chiamata il Santo dei Santi, senza finestre, di cui la gente non poteva nemmeno vedere la porta. Solo il sommo sacerdote una volta all'anno poteva entrare in questo luogo. Quindi, però Dio risiedeva lì. Loro, andando al tempio, andavano a incontrare Lui. Oggi noi abbiamo una lettura un pochettino più vasta. Dio è una presenza, dentro di noi è. Perché quando siamo stati creati, immessi nella vita, Dio ha messo nella polvere del suolo, in quel composto chimico che siamo, acqua, sali, minerali, lipidi, glucidi, zuccheri, quel che volete voi, ha messo un suo alito. Dio non ha i polmoni. Noi immaginiamolo come noi, i pittori ce l'hanno fatto immaginare come noi, ma non c'entra proprio. Dio è altro, non è immaginabile. Dio è amore. Capitolo 4 della prima lettera di Giovanni è l'ultimo testo della Bibbia nostra. Dio è amore. Dio cosa poteva darci? Amore, una scintilla di amore, ed è presente in ciascun essere vivente, in ogni essere umano. Quando io penso che in circolazione ci sono 11 miliardi di scintille di amore che Dio ha messo, dico, il futuro secondo me sarà quando si accenderanno tutte, perché quando adesso qualcuna di esse si accende, allora noi abbiamo Madre Teresa di Calcutta, abbiamo Giovanni Paolo II, Giovanni XXIII, abbiamo Don Bosco, abbiamo Teresa Beretta Mollo, quel che volete voi. Quando quella scintilla si accende, è il divino che si vive. Oggi il nostro problema è riuscire a suscitare di queste scintille. Abbiamo una generazione che rischia davvero di smarrirsi. E vi dico anche perché. Perché secondo me la nostra catechesi ha trasmesso un Dio pieno di pretese, bisogna pregarlo, bisogna adorarlo, bisogna temerlo. Ma questo non è Dio. Dio è grazia, gratis. Dio non ci chiede nulla. Dio non ha bisogno di nulla da noi, ha solo bisogno di esprimere il suo amore in noi, ci chiede solo di lasciarci amare. Nessuno di noi si salva, tutti noi veniamo salvati e abbiamo celebrato proprio in questi giorni la carta più alta che Dio ha giocato per venirci incontro. Non ha mandato gli angeli, è venuto Lui nel Figlio, che si è fatto uomo. Stavo guardando un film, penso che sia recente, intitolato Maria Maddalena, dove c'è la storia di questa ragazza che diventa discepola. Ma la figura di Cristo, immerso nella folla, gente che lo spintona, che è quello, è venuto, è stato con noi per Marco, ha pagato, chiuso il conto Lui, perché Lui, quel samaritano che lungo le strade della vita raccoglie le persone ridotte agli estremi, se le carica sulle spalle, non sull'asino che non aveva, e le porta alla comunità, al pandokeion, dove vengono accolte e curate. È stato Lui che l'ha fatto, e l'ha fatto in un modo splendido. Dio non poteva giocare più alto di così. Se è vero che ha un parco di impiegati milioni, gli angeli, gli arcangeli, i troni, dominazioni, io non so chi l'ha inventata queste categorie, erano quelle presenti nelle corti degli imperi di un tempo. È venuto Lui, si è fatto uomo. Guardate, non è una cosa che si riesca a immaginare, non è il bambinello che trina sulla paglia, quello è sentimentalismo, è romanticismo. Lui si è fatto uomo, si è chiuso nella povertà del tempo e dello spazio. Dio che è fuori, è fuori dal tempo e dallo spazio. Così nel santuario, ecco, stavo parlando del santuario, il tempio è il luogo migliore, ma no, non tanto, ecco, direi, allora per l'israelita era il tempio, che era l'unico, non è che ci fossero tante chiese, l'unico tempio era a Gerusalemme, e il sogno di ogni più israelita era almeno una volta in vita poter andare al tempio e contemplare il suo volto, che poi non vedevano niente lo stesso. Per noi oggi questo è molto più vicino, visto che Dio è dentro di te, quella scintilla è qualcosa di Lui. Non dire mai, come fa Dio a governare di 11 miliardi di persone? Non ho capito niente. È dentro in ciascuno, Lui guida dall'interno noi. Poiché la tua grazia vale più della vita, ecco, vi dicevo, finché il nostro rapporto con Lui è fatto semplicemente di gesti, di parole standard, la nostra fede è povera e stanca. Pensate a tante preghiere che alla sera a calci riusciamo a tirare insieme, se le tiriamo insieme, perché abbiamo avuto tanto da fare, ed è vero. Ma non ci chiedeva Dio chissà quale discorso, ci chiedeva di essere presente con noi in quei momenti, anche solo con due parole, so che ci sei. Bastava quello. Dio non chiede la tiritera, ci sono io in confessionale, le sento, no? Perché io devo fare tutto l'elenco delle mie preghiere. Per carità, è un binario che uno serve perché si sente più accompagnato, più seguito, ma non è quello che ci chiede Dio. Io non disturberei mai, gli lascio dire tutte le sue preghiere, di ricordare tutti i morti, tutti i vivi, tutti. Ecco, va bene, fallo, non disturbo. Però secondo me la vera preghiera è entrare in danza con Lui. Sapere che la nostra fatica ha Lui come partecipe, come compagno. Allora sì, che il vivere non è semplicemente una fatica di concludere qualcosa. No, io vi dico un esempio, perché gli eventi della nostra vita noi li gestiamo liberamente, Dio non ci toglierà mai la libertà. Non chiedete a Dio di far morire il capo dell'ISIS perché così almeno ha finito di ammazzare gente. No, non lo farà. Dio gestisce diversamente queste cose, in un modo molto più saggio. Vi dico un esempio, se volete banale. Un amico carissimo, una persona molto in gamba, molto bravo, professore universitario. Tre figli, lui è separato e anche divorziato. Coi figli era quello che gli rimaneva, a cui era molto attaccato, ha avuto dei problemi molto grossi, cominciando con il primo, che non gli dava nessuna soddisfazione, non riusciva a gestirlo. Improvvisamente è cambiato tutto. Il giorno in cui quel ragazzo ha cambiato ragazza, ha trovato quella giusta, ha finito gli studi, si è laureato brillantemente, ha trovato un lavoro e all'estero addirittura a lavorare. Il secondo figlio, quello più giovane, su cui lui aveva investito tutto perché gli era molto vicino, è sparito completamente, non l'ha più sentito, non gli parlava più. Qualche giorno fa lui ha avuto un infarto, è stato ricoverato, gli arrivano dei messaggi da suo figlio. Dice: papà, ho saputo da Davide che hai avuto questo incidente, non so se venite a trovare per non disturbarti, ma appena posso vengo perché vorrei ritrovare il rapporto con te. Io gli ho risposto: hai capito adesso, la tua malattia Dio non l'ha voluta, è nato un legame che tu avevi perso e non riuscivi più a ricostruire. Guardate com'è sapiente Dio, però bisogna queste cose bisogna riconoscerle, sapere che il regista della nostra vita non siamo noi. Noi esprimiamo dei desideri, facciamo delle ipotesi, dei progetti, ma il vero gestore della nostra vita è Lui. Ecco perché vi dicevo, i salmi sono momenti in cui tu sei faccia a faccia con Lui, respiri con Lui, muovi i tuoi piedi, danzi con Lui. Nel tuo nome alzerò le mie mani. La preghiera a mani alzate costituisce un ponte tra Dio e l'orante, quasi a facilitare l'ingresso del Signore in noi e il nostro slancio verso di Lui. A me è piaciuto molto il fatto che sia entrato prima qui nella diocesi di Milano l'abitudine di dire il Padre Nostro a braccia allargate, che è molto bello. Guardate, io ho stima degli islamici, pregano 6 volte al giorno, a noi per pregare 6 volte ci vuole almeno una settimana, ma il modo di pregare secondo me che non mi soddisfa. Devono appiattirsi per terra, tra l'altro isolarsi, cioè o hanno un tappeto o mettono dei giornali, perché non si può, sulla terra la terra è immonda, e schiacciarsi contro terra perché Allah è talmente lontano, però vede tutto e non sopporta trasgressioni. No, noi preghiamo Dio in piedi, perché siamo dei figli, guardandolo in faccia, guardandolo negli occhi e dicendogli: papà, padre. È un'altra cosa, non è che io sono migliore degli islamici, ma la mia preghiera è un incanto, è un piacere. No, non usiamo il Padre Nostro a gogò, che non serve, va centellinato. È un vino vecchio, invecchiato in botte di rovere, va centellinato. Il Padre Nostro è troppo bello. A me dispiace che noi preti davamo come penitenza 5 Paterave Gloria. Dico, quello è un premio, non è una penitenza. Cioè, per dirvi, lo stravolgimento delle cose vuol dire in fondo cambiare il significato vero. Tu mi chiedi di dire un Padre Nostro, grazie, è un piacere per me. Vabbè, andiamo avanti. Nella liturgia i gesti e anche solo la postura del corpo sono simbolici. Stare in piedi, prontezza per eseguire, stare seduti, l'ascolto, stare prostrati, riconoscere la santità. Ecco, sono gli atteggiamenti del corpo a cui noi di solito non facciamo molta attenzione. Hanno un significato e danno anche un messaggio. Questo salmo è iniziato all'alba, si è sviluppato durante il giorno con la festa del banchetto e ora è calata la notte. Immaginiamo di trovarci nel Tempio. Il fedele è entrato al mattino, ha fatto le sue devozioni, ha celebrato un sacrificio di comunione, ha un banchetto, come si usava allora, ha un banchettato con i sacerdoti, con i suoi familiari e finalmente arriva la notte, che è di veglia nel santuario. Bellissima è l'espressione «medito su di te nelle veglie notturne», «medito su di te». Ritroviamo il verbo «meditare», che per noi è un fatto mentale, per noi meditare è un problema di cerebrale. Per gli ebrei la parola meditare voleva dire sussurrare sottovoce, perché l'ebreo non prega mai mentalmente, deve sempre dire, e poi voi vi sarete accorti anche che si muovono continuamente. Ogni spirito, ogni movimento lodi il Signore, ecco perché lo fanno. A lui sembra ridicolo, ma comunque per loro è come coinvolgere tutto il corpo nella preghiera. Meditare muovendo le labbra. Secondo l'uso orientale, il fedele non medita in silenzio. La Torah, viene la legge, viene meditata ripetendola continuamente sottovoce. Esulto di gioia all'ombra delle tue ali. Andiamo avanti con l'esegesi. Esulto di gioia all'ombra delle tue. La quiete del Tempio dà sicurezza totale, fa sentire l'orante sotto le ali protettrici del Signore. Ritroviamo qui l'immagine dei cherubini collocati sull'arca, va bene, del Santo dei Santi. I due angeli con le loro ali aperte coprono e proteggono quanto di più sacro c'è nel Tempio. A te si stringe l'anima mia. Il versetto letteralmente recita così: tutto il mio essere rimane attaccato dietro a te, quindi incollato, a te si stringe l'anima mia. È una traduzione italiana che vuole essere forse più facile, ma non dice la forza del testo ebraico. In ebraico è usato il verbo dabak, caro al Deuteronomio, per indicare l'adesione incrollabile alla Torah, quindi appiccicato, proprio teso. Io e la Torah siamo una cosa sola. La Torah è la loro legge, che non è tanto un insieme di formule quanto piuttosto una storia in cui Dio ha manifestato il suo disegno e i suoi progetti, il racconto dei primi capitoli dei primi libri della Bibbia. Si aggiunge così una simbiosi perfetta: Dio e il fedele sono uniti inscindibilmente. L'io e il tu da cui abbiamo preso le mosse inizialmente si sono ormai fusi insieme. L'abbandono totale dell'orante al Signore trova la sua ragione nella mano destra divina, che è simbolo di potenza e di forza. A te si stringe l'anima mia. Lì l'immagine che ho fatto vedere prima, la mano grande del papà e la mano piccola del bambino, dicevo un pochettino l'immagine, se volete anche povera, ma l'immagine. Ma quelli che attentano alla mia vita scenderanno nel profondo e saranno in potere della spada, diverranno preda di sciacalli. Sono versetti non contemplati nella liturgia delle ore per il loro carattere violentemente imprecatorio. Attorno all'area protetta del santuario sono presenti i nemici che complottano, mentre nel Tempio il fedele è difeso soprattutto dai nemici spirituali. Se il fedele può disporre dell'arca del Tempio come difesa, gli infedeli hanno solamente il nulla, lo Sheol, quel luogo dove tutti si è ridotti ad ombre. Infatti il nemico, inteso come colui che tende a guati, ha davanti a sé l'oblio eterno, la lontananza da Dio. La sorte dell'empio è drammatica. Secondo le consuetudini orientali, abbandonare un cadavere agli sciacalli significa negare la sepoltura e quindi quel minimo di sopravvivenza legato allo Sheol. Ecco, voi sapete che l'Antico Testamento non aveva l'idea dell'aldilà con il paradiso e l'inferno, è una cosa che è stata elaborata dopo dalla teologia. Quando si finiva la vita, si finiva in questa situazione vaga, si era ridotti a ombre. Quindi il morire era davvero un finire una vita significativa. Ecco perché chiedeva l'orante di essere salvato, anche se già nell'antichità comunque ci sono degli accenni anche nei salmi del salmista che chiede di essere comunque riportato all'incontro con Dio nella sua morte. La morte non come fine, ma come passaggio. Il re gioirà in Dio, perché ai mentitori verrà chiusa la bocca. L'empio è menzognero, non riconosce la fedeltà divina e neppure quella umana. È ingannatore, perché non si attiene ai patti stipulati. Sulla sua bocca, quindi, non ci sarà mai nulla di veritiero. Io a volte mi chiedo, quando i testi sacri fanno questi riferimenti, a che cosa si riferiscono? Noi abbiamo una cultura chiacchierona, che dice tutto il contrario di tutto. Ci siamo ridotti in una condizione dove va bene tutto e anche il suo contrario. Non è che abbiamo fatto un vantaggio, non è libertà questo, è casino, scusatemi il termine, è confusione, è disagio, è smarrimento. Un conto è essere bacchettoni, e quello non è che sia il leader, ma avere un orientamento sì. A me dà l'impressione che la nostra cultura attuale, perché sennò sti nemici, dov'è che li troviamo? Non so se siete mai stati assaliti per strada, io no. Quindi i nemici forse sono ben altro, molto più subdoli, molto più sottili, che passano, entrano in casa senza bussare, senza suonare il campanello, perché passano attraverso i cavi, entrano, ci portano dei messaggi, anzi li paghiamo anche questi messaggi. Il problema nostro davvero è che siamo esposti a una cultura a volte cialtrona, dispersiva, sterile, che alla fine non ti dice niente, esalta delle cose che sono banali e ignora dei fatti che invece hanno un grande valore. Io quando celebro la messa qui a San Luca ho l'impressione di trovarmi di fronte a molte persone di una statura morale notevole. Li trovo poi in confessionale, per cui non mi è difficile neanche vederli, immaginarli. Persone che non sanno neanche loro quanto sono grandi. Sono persone che riescono ad avere un filtro, sapersi difendere da questi nemici è molto più difficile. Noi possiamo essere attaccati anche in un modo molto più vasto. La crisi finanziaria ha attaccato le riserve di molta gente e non stiamo ancora pagando queste cose. È però qualcosa che si può controllare, ma ci sono delle cose che non si possono controllare. A me è capitato qui a San Luca con una mia penitente, brava, non giovanissima tutt'altro, e dopo avermi fatto tutta la sua chiacchierata gli ho detto, senti, io so che giornale leggi. Chi gliel'ha detto? Tu me l'hai detto. Parli come quel giornale. Ma Dio, filtra ste robe, porca miseria. Perché devi bere tutto, addirittura anche le formule, le espressioni? Il filtro mentale, cioè la sapienza, la saggezza di saper discernere, è molto importante. Chiudo, anche questo era uno sfogo della mia sindrome di predicatore. Perché, eccovi, spero di avervi detto qualcosa, adesso comunque vi farò una ripresentazione del Salmo riletto in un video diverso, ma molto bello. Questo Salmo è da godere, non serve a niente, serve al godimento, come l'amore in genere, non è qualcosa, è qualcosa che ti riempie, che ti dà un momento di libertà, di evasione da una realtà che ti schiaccia. Eccoci. abbiamo fatto un breve escursus, so benissimo i miei limiti, quindi io non, però volevo che vi rimanesse in mente come un piccolo salmo ti porta in un mondo diverso, non ti estranea alla tua vita, anzi la illumina, trasforma la vita in una danza, anche nei momenti difficili. Adesso io avrei bisogno che voi che avete seguito mi diceste quello che avete provato, sentito, se la cosa davvero è stata chiara oppure no. Poi ne approfitto adesso per dire, se qualcuno volesse essere informato quando tengo gli incontri, deve darmi però l'indirizzo di posta elettronica, perché quello mi permette facilmente di spedire a tutti. Poi non c'è nessun obbligo, non c'è nessun quaderno che si segna le presenze qui. Viene, viene, quella volta che viene. Poi ci sono le volte in cui non si può venire, o perché non si ha voglia, oppure perché si è impediti, e magari uno dice, mi piacerebbe però avere comunque il testo dell'incontro. Io ho iniziato quest'anno, è ormai il sesto anno che faccio il corso biblico qui a San Luca, ho fatto passare diverse cose, l'ultima che abbiamo fatto lo scorso anno è stato il Cantico dei Cantici, una cosa superba, abbiamo fatto l'Apocalisse, abbiamo fatto diversi percorsi, perché entri dentro di noi qualcosa della rivelazione, perché è quello su cui noi, non su dei dittati, far questo, no, il fatto di dire perché lui mi coinvolge nella sua danza, nella sua regia, allora un'altra cosa. Quindi io continuerò, non so se il prossimo anno proseguirò, anche perché io quest'anno al massimo riuscirò a fare 6 salmi massimo, però mi spiace perché ce ne sono degli altri molto belli, e una volta vorrei fare una cosa, prendere un salmo, ve lo dico prima, lo leggete con calma, poi lo analizziamo insieme, ricostruiamo il salmo insieme per dirvi, ecco, è nato così, è questo il messaggio, in modo che quando li preghiamo, soprattutto quando li preghiamo da soli, diventino davvero un piacere, non un dovere. Dio non ci chiede di fare cose per dovere, se ci coinvolgono le facciamo con piacere, secondo i limiti di tempo che abbiamo. Una piccola preghiera che del nostro intorno, brevissima. Gloria al Padre,
al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
Il Signore è con voi
e con il tuo Spirito.
Vi benedice e vi accompagna Dio l'Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Amen.